Santi canonizzati del giorno. Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio di Padova fu contemporaneo di frate Francesco, poiché nacque il 15 agosto del 1195, 17 anni dopo il serafico padre. Vide la luce a Lisbona e i suoi genitori furono Martino Buglioni e Maria Teresa Taverio. Il padre era discendente di quel Goffredo che guidò la prima crociata. La madre era la figlia del re delle Austrie. Il bambino fu chiamato Fernando. Ereditò dai genitori con la vita le virtù cavalleresche, che furono in lui mezzi efficaci per operare il bene. La religione cristiana gli si svela in tutto il suo incanto. L'amore a Cristo esercita un fascino potente sul suo spirito di giovanetto dai sogni arditi. A 15 anni sente la voce arcana del Maestro, che lo chiama a vita di perfezione. E Fernando abbandona il mondo e veste la candida tunica dei canonici regolari di Sant'Agostino, nell'abbazia di San Vincenzo alla Porta di Lisbona. Ma vi si ferma soltanto 2 anni. La troppa vicinanza della casa e dei parenti lo distrae e nel 1212 si ritira a Coimbra, presso un convento degli stessi regolari, e vi rimane per 8 anni, raccolto nel silenzio della preghiera e dello studio. Il lato soprannaturale della sua vita si manifesta sin da quel tempo. La sua persona è come avvolta in una luce di prodigio che stupisce i santi religiosi. Un vecchio monaco morente è guarito da Fernando, che gli getta sulle spalle il suo mantello. Dalla cella, ove era intento allo studio, sente il campanello della chiesa vicina che annuncia la consacrazione. Egli si prostra in adorazione, ed ecco, si aprono i muri e Fernando vede, nelle mani del sacerdote, il suo Signore vivente nell'ostia candida. Ma il suo spirito avventuroso e cavalleresco non poteva, tra le mura del convento agostiniano, esaurire la sua attività. La primavera francescana, che prorompeva gagliarda dall'Italia, lo attrasse. Sentì il fascino della vita apostolica, delle missioni d'Africa, dove, nel 1220, 5 compagni di San Francesco lasciarono la vita. E a 25 anni, il fiore dei cavalieri portoghesi celebra le sue nozze con Madonna Povertà, diventa figlio di San Francesco con il nome di Antonio da Lisbona. Lascia Coimbra, raggiunge la terra infuocata del Marocco, con la visione radiosa di una ricca conquista d'anime a Cristo. Ma una febbre maligna lo arresta ai limiti del deserto. Ritorna dall'Africa e una furiosa tempesta lo fa approdare sulle coste sicule, dove muove per Assisi per il capitolo generale del 1221. Vive quindi per qualche tempo dimenticato a Monte Paoli nell'Appennino, ma nel 1222 a Forlì, in un'adunanza di frati per le sacre ordinazioni, obbedendo all'invito di Francesco, tiene un mirabile discorso che è una rivelazione della sua eloquenza e del suo ingegno. Allora è usato dal poverello per la lotta contro gli eretici ed incomincia qui quella fioritura intensa di miracoli che hanno caratterizzato la sua vita. A Rimini è di quel tempo il miracolo della predica ai pesci e quello del giumento che adora la Santa Eucaristia. I suoi nemici tentano di ucciderlo con cibi avvelenati, ma un segno di croce tracciato su quei cibi li rende innocui. Dopo aver frequentato per qualche tempo a Vercelli le lezioni di Tommaso Gallo, dottore dello studio di Parigi, passa a Bologna, maestro di teologia. Nel 1225 è tra i frati minori che in Francia combattono gli albigesi e diventa subito il martello degli eretici. E i miracoli continuano, creandogli intorno un alone di gloria popolare travolgente. Il 3 ottobre 1226 muore alla Porziuncola il santo poverello. Il 20 maggio 1227 i frati minori si raccolgono per eleggere il successore. A Al capitolo è presente anche Antonio ed è eletto superiore della vasta provincia emiliana che abbracciava tutta l'Italia settentrionale. Egli compì la visita a tutte quelle popolazioni, a tutti quei conventi, da Aquileia a Gemona, da Trieste ad Udine, da Bologna a Milano, da Vercelli a Ferrara, sulle rive del Garda, a Trento, a Verona. Nel 1228 è a Roma, incaricato di una delicata missione presso il pontefice Gregorio IX, e nell'anno seguente è a Padova, la città che doveva essere particolarmente sua. Quivi egli ritorna nel 1231, che doveva essere l'ultimo anno della sua vita, a predicarvi la Santa Quaresima. Le conversioni sono numerosissime e avvengono attraverso una serie ricca di miracoli. Dopo la Quaresima, sentendosi affranto, si ritira nella solitudine di Campo San Piero presso l'amico suo Tiso VI. Sono i giorni del trionfo del crudele Ezzelino da Romano sui Guelfi. Pieno di ardore apostolico, il santo si presenta al tiranno, ne affronta lo sdegno e gli minaccia i castighi del Signore. Guai a te, o tiranno! A Campo San Piero si conserva tuttora la celletta dell'antico convento francescano, dove il taumaturgo, ospite dei conti Tiso, ebbe l'apparizione del bambino Gesù. In una notte di maggio, egli pregava nella sua cella. Il suo cuore era tutto un'effusione di amore. Tiso spiava dalla porta l'atteggiamento del santo. Tra bagliori di cielo e fremiti sommessi di armonia, vede tra le braccia del santo un vezzoso bambino. Antonio era ormai maturo per il cielo. Sentendolo vicino, egli si affrettava al conventino di Santa Maria in Padova, da lui stesso aperto. Ma sorpreso dal male, dovette fermarsi alle porte della città, all'Arcella, e lì, il 13 giugno di quell'anno 1231, a 36 anni di età, rese l'anima sua angelica al Signore. Fuori dell'Arcella, la turba di popolo che era accorsa gridava: «È morto il santo!» E i miracoli continuarono sul suo sepolcro, all'invocazione di lui, tanto che 11 mesi dopo la sua morte, il 30 maggio 1232, Gregorio IX lo innalzava all'onore degli altari. Entrato dapprima nel calendario romano col rito semidoppio, da Clemente X la sua festa venne elevata al grado di doppio. Infine, il sommo pontefice Pio XII lo proclamò dottore della Chiesa universale. Giorni di festa sono giorni di gioia, perché in essi Dio, per onorare i suoi santi, vuole mostrarsi più liberale nell'accordare ai devoti i suoi favori ed è più propenso a misericordia. Questo si avvera in modo particolare per la festa di Sant'Antonio, perché è difficile trovare tra essi un santo più venerato e più onorato di lui. La sua vita trascorse in un'atmosfera completamente soprannaturale. I miracoli che fiorivano e si moltiplicavano attorno a lui e continuano a fiorire e moltiplicarsi sulla sua tomba e dietro sua invocazione, tutto ha contribuito a rendere la sua figura popolare e ad accendere verso di lui l'anima del popolo cristiano di un potente entusiasmo. Ammiriamo in lui il grande predicatore della parola di Dio. La natura e le grazie sembravano averlo formato per un'opera così importante. Aveva un aspetto benigno, maniere piacevoli, un'aria attraente, una voce forte, chiara, soave ed una memoria felice. Era versatissimo nella conoscenza della scrittura, che sapeva applicare con somma maestria ai diversi argomenti che trattava. Il sacro testo diveniva, tra le sue mani, una sorgente di luce e ne spiegava la lettera e lo spirito con lucidezza mirabile. Ma la sua eloquenza traeva la principale forza dall'unzione con cui pronunciava i suoi discorsi. L'amore, onde era acceso per la pratica di tutte le virtù cristiane, lo faceva parlare con uno zelo a cui nessuno poteva resistere. Le sue parole erano come dardi infuocati, che penetravano il cuore degli uditori. Nessun riguardo umano lo tratteneva mai dal predicare la verità ugualmente ai grandi e ai piccoli, ai ricchi e ai poveri, con uno zelo incomparabile. E siccome egli era disposto a dare anche la vita per amore di Gesù Cristo e per il Vangelo, così non fu mai capace di mascherare o di mitigare le austere massime del Vangelo, ma le predicava sempre in tutta la loro forza, non disgiunta però dalla prudenza, così che nel tempo medesimo che atterriva i peccatori col timore del divino giudizio, li animava anche e li sollevava con la fiducia che infondeva nel loro animo nella divina misericordia. Gli uomini dotti ammiravano la sodezza e la sublimità dei suoi discorsi, che la semplicità delle parole rendeva accessibili anche ai più indotti. E tale era il concorso del popolo ad ascoltare le sue prediche, che il più delle volte doveva predicare nelle piazze o in aperta campagna, non trovandosi chiese e locali che potessero contenere il numero sterminato di quelli che accorrevano anche da luoghi lontani ad ascoltare la sua parola. Oltre il dono della predicazione e dei miracoli, aveva anche quello della penetrazione degli spiriti. In tutti i luoghi dove passava avvenivano delle conversioni strepitose. Si vedevano i nemici riconciliarsi in pubblico, gli usurai restituire i guadagni illeciti, i peccatori d'ogni sorta convertiti indirizzarsi al santo per avere da lui opportuni avvertimenti per poter perseverare nel bene. Papa Gregorio IX lo udì una volta predicare a Roma nell'anno 1227. Ne fu singolarmente commosso e uscì a dire nella piena emozione che Antonio era l'arca del testamento, volendo con ciò significare che lo riguardava come un ricco tesoro in cui erano rinchiusi tutti i beni spirituali. Nessun elogio poteva essere più bello e più meritato di questo in bocca del dolce Cristo in terra. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, Sant'Antonio di Padova.